La globalizzazione ha reso il mondo più piccolo. Il telefono che avete in tasca ne è un buon esempio. Disegnato negli Stati Uniti o in Corea, assemblato in Cina con componenti fabbricate con materie prime da tutto il mondo. Al suo interno app sviluppate chissà dove. Un lungo giro per arrivare fin qui ed essere usato per un selfie o, perché no, per ascoltare un podcast che parla di formazione continua. Con le merci si sono spostate sempre di più anche le persone. Chi spinto dalle opportunità, chi costretto dalle necessità, rendendo sempre più multiculturale la nostra società. La situazione è evidente soprattutto in contesti di socializzazione secondaria come la scuola. Se in passato in Svizzera si parlava di secondos e anni dopo di immigrazione dai Balcani, oggi si è ampliata notevolmente l'origine degli allievi che provengono ormai dai quattro angoli del globo. Culture d'origine tanto diverse confrontano i docenti con nuove esigenze e prospettive e si prestano come occasione per immaginare nuove attività didattiche, ma non solo. Riflettere sulle diversità culturali può fornire spunti per affinare l'approccio alle individualità di una classe, valorizzando le peculiarità di ogni suo singolo membro. In quest'ultima puntata di In Pratica vi portiamo in giro per il mondo insieme a Lorenza Rusconi-Kiburz, che è docente ricercatrice al Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI e responsabile del CAS Interculturalità e Plurilinguismo nella Scuola, e Alessia Masnari e Giulia Ferdani, docenti titolari presso le scuole elementari di Molino Nuovo. Bentornati ad Augmenta Podcast. Lorenza, la domanda è molto generale, però oggi quanto è multiculturale la scuola ticinese? Perché faccio il ragionamento che fanno tutti quando si parla di scuola dell'obbligo. Ai miei tempi le classi non erano così multiculturali, c'era magari un paio di compagni che provenivano, avevano un passato recente migratorio. Ho fatto la scuola dell'obbligo durante la crisi dei Balcani, quindi la novità era un po' quella, ecco. Per oggi, ad entrare nelle classi, è cambiato qualcosa?
Ma sì, direi di sì. È cambiata soprattutto la diversificazione delle provenienze, perché in realtà a livello di persone immigrate o con retroterra migratorio, stranieri, persone appunto con un passaporto non svizzero, come si vengono chiamati per definizione gli stranieri in statistica, già dagli anni 50 si può dire che il Ticino accoglieva già grandi, importanti flussi migratori dall'Italia, dal Portogallo, poi appunto, come hai detto, negli anni 90 dai Balcani. Erano provenienze principalmente europee, quindi paesi vicini, non solo dal punto di vista geografico, ma anche proprio per quanto riguarda i riferimenti culturali, i modi di vivere, le abitudini, le visioni del mondo, ecco, erano più vicini. Quello che riportano i docenti adesso è una diversificazione maggiore, quindi è più, diciamo, frequente trovarsi confrontati con delle visioni molto lontane da quelle a cui si è abituati, e anche con delle lingue di origine non così vicine all'italiano, magari con un altro alfabeto che funzionano in modo molto diverso. Questo direi che è il grande cambiamento degli ultimi decenni.
Sembra un'ovvietà, ma pare una bella sfida comunque per chi poi...
Ma sì, in effetti è una sfida. I docenti al giorno d'oggi sono confrontati con diversi tipi di sfide, trovo. È una sfida in più che si aggiunge, dico, secondo me, a altre sfide che sono legate... Anche secondo me, se vogliamo mettere in positivo, una maggiore attenzione a quelle che sono l'unicità di ogni allievo. Oggigiorno si è molto più attenti a questo, io trovo che sia un valore. D'altra parte però questo pone di fronte a dei bisogni, così ho un'attenzione maggiore ai bisogni e quindi di conseguenza alla necessità di regolare in modo più fine, più attento ogni passaggio del proprio insegnamento. Quindi sì, è sfidante anche in letteratura. Una classe col 30% o più di allievi stranieri o che parlano un'altra lingua a casa rispetto a quella di scolarizzazione è definita una classe sfidante. Quindi anche la letteratura lo riconosce, diciamo, non solo l'empirico, diciamo, giornaliero.
Giulia, la tua classe, arriviamo a questa percentuale e poi effettivamente nel quotidiano
com'è affrontare appunto queste dinamiche, tante culture diverse, tanti passati, tante storie diverse.
Ma a questa percentuale ci arriviamo decisamente. È vero che poi i bambini che sono presenti nella mia classe padroneggiano bene la lingua italiana, perché comunque sono nati e cresciuti qua. Forse c'è solo una bambina appunto che non è nata e cresciuta qua, però ecco, la presenza comunque a casa di una lingua che non è l'italiano è molto sentita. Ecco, a casa con i loro genitori poi parlano un'altra lingua, quindi sicuramente a scuola subentrano poi tutte delle sfide per noi docenti nel riuscire a fare lezione con tutte queste lingue presenti. E non si parla poi solo di lingue, ma si parla anche proprio di usi, costumi, abitudini che loro riportano tantissimo da quello che vivono all'interno del loro nucleo familiare. E quello che dice Lorenza è interessante, perché per noi è una sfida, però è anche proprio una crescita personale. Io quello che ho vissuto in questo caso è proprio stata una crescita non solo come docente, ma proprio anche come persona, perché abbiamo cercato davvero di cogliere l'unicità di queste differenze e di metterle in gioco e di legarle tra di loro, proprio anche per far vivere ai bambini queste differenze che ci sono nei loro compagni, che sono evidenti, ma in modo positivo e costruttivo, e quindi di cercare di trovare in queste differenze delle somiglianze, delle uguaglianze che poi ci legassero uno con l'altro.
Banalmente, Alessia, magari anche io, a me viene in mente magari il modo di dire, l'espressione che è tipica di una cultura, di una lingua. Magari il bambino, comunque anche l'adulto, la traduce in italiano, non ha nessun senso. O magari anche risulta imbarazzante. Ecco, anche per voi si tratta un po' di decifrare poi queste cose, di attingere, cercare di capire dove...
Esatto, sì.
Cosa si intende.
L'esempio, classico, anche che abbiamo quasi tutti i giorni, è quando tornano dalla pausa pranzo e ci raccontano cosa hanno mangiato, no? E sono nomi stranissimi, a volte anche impronunciabili, no? E tutti gli altri bambini guardano e dicono: ma che cos'è? Ma come è fatto? E facevano anche proprio fatica, no? a spiegare a volte. Quindi quello che diceva Giulia è proprio questo, cioè che ci hanno riportato sempre tantissime esperienze anche legate magari alle vacanze scolastiche, no? Quindi ritornavano nei loro paesi di origine con la famiglia e portavano anche degli oggetti, dei giocattoli anche, che per esempio da noi non ci sono. E quindi da qui nasce proprio la nostra idea di dire: ma di fronte a tutta questa ricchezza, come facciamo a valorizzarla? Ecco, qual è il modo migliore? Da qui è nata anche un po' la nostra voglia di approfondire questo aspetto, e abbiamo visto che nella formazione continua c'era questo CAS e abbiamo detto: è proprio fatto ad hoc per noi, ecco.
Lorenza, ragiona con me su una cosa.
Va bene.
Si parla di diversità, appunto, l'opportunità anche in un certo senso di avere tante culture diverse, mm-hmm. che ti spingono poi a guardare il singolo, che però anche riverbero anche chi è cresciuto qua in Ticino, perché appunto diventi più attento alle singolarità di tutti, non solo di chi ha un passato migratorio o viene da una famiglia che appunto ha delle origini diverse da chi è nato e cresciuto qua.
Certo, assolutamente. Infatti il loro progetto secondo me è un esempio molto significativo, ecco, di questa attenzione che coinvolge tutti, e è un aspetto fondamentale secondo me, perché se non lavoriamo con gli allievi, con gli insegnanti, con la scuola intera in modo che diventi accogliente e attenta alla valorizzazione della diversità, sarà ben difficile poi poter accogliere chi davvero arriva da lontano e magari è arrivato da poco. Quindi è un lavoro che è un po' a doppio filo: da una parte si lavora con tutta la classe, con chi è nato e cresciuto qui, magari ai nonni addirittura, nati e cresciuti in Ticino,
Vindinos,
generazioni addietro, per da un lato per valorizzare anche questo tipo di esperienza e dall'altro anche per consentire a tutti di capire che cosa vuol dire anche accogliere qualcuno che invece non condivide gli stessi riferimenti o gli stessi modi di vivere, ecco.
Come si fa poi, appunto, anche fra i ragazzi a creare questo punto d'incontro, di far capire anche a chi non ha lo stesso riferimento culturale cosa è successo, cosa fa, a spiegare, appunto, a creare questo punto d'incontro fra tante culture diverse?
Non è facile. Devo dire che con il CAS che noi abbiamo fatto ci siamo rese conto che qualcosa si è smosso. quindi portare in classe qualcosa che però loro potessero provare direttamente, nel nostro caso è stato in particolar modo appunto il cibo delle varie nazioni, ecco lì il bambino si rende conto che, cioè, sto entrando all'interno di quel paese attraverso il cibo, oppure anche attraverso, mi viene adesso l'esempio della scrittura giapponese, attraverso la scrittura giapponese provare veramente a scrivere attraverso questo tipo di appunto di scrittura mi permette di entrare nei panni di quel bambino e di iniziare a pensare: ah, però quando lui deve venire qua da noi deve imparare la nostra scrittura. Io ho fatto una fatica mostruosa a scrivere una parola in giapponese, lui deve scrivere un dettato intero con l'alfabeto che utilizziamo noi. Quindi è proprio cercare di creare l'esperienza che sia il più, tra virgolette, reale possibile, che non è facile appunto. Noi ci abbiamo provato, crediamo di esserci riuscite un pochino, chiaramente non si possono fare miracoli perché, ripeto, bisognerebbe vivere un'esperienza molto più ricca, diciamo, però ecco, è attraverso proprio l'esperienza concreta.
Sì, magari mi verrebbe da aggiungere anche l'aver aperto la scuola alle famiglie, quindi aver portato i genitori proprio in classe da noi e aver fatto magari una, due, tre ore in cui c'erano proprio questi genitori presenti, ha permesso di vedere anche tutte quelle piccole abitudini che hanno con i figli, che magari sono molto diverse da quelle che erano le nostre, ecco.
Posso interromperti? Perché sì, facciamo un passo indietro, perché stiamo parlando del vostro progetto ma non l'abbiamo ancora spiegato. Me lo spieghi in due parole, così almeno poi proseguiamo.
Beh, allora, il nostro possiamo dire che è stato un viaggio di 10 tappe, possiamo dire così. E niente, attraverso il cibo e l'arte abbiamo cercato di riprendere quelli che sono gli usi e i costumi delle diverse culture presenti in classe e abbiamo provato a farle vivere al gruppo classe intero. Ogni volta si faceva una tappa, si trattava, non so, per esempio abbiamo trattato l'Italia e la Francia insieme. Abbiamo chiamato i genitori a scuola, abbiamo parlato con loro un po' di quelle che erano le esperienze, abbiamo coinvolto i bambini, quindi a seguito delle vacanze, per esempio, in cui ci portavano degli oggetti, abbiamo ripreso gli usi e i costumi che avevano loro e anche i cibi, e poi abbiamo provato a riportarli a scuola.
Attraverso delle merende
e in seguito poi facevamo proprio degli istogrammi con i bambini per capire cosa era piaciuto, cosa non era piaciuto, perché dopo si andava proprio a esplorare anche il paese, quindi facevamo questo giornale di bordo in cui andavamo a vedere la moneta che era usata per esempio in questo paese, se c'erano per esempio anche dei monumenti interessanti da andare a visitare, e il bambino stesso proveniente da quella nazione veniva messo al centro della lezione, ecco, in questo caso dell'Italia e della Francia, e ci raccontava proprio quello che aveva vissuto andando a vedere quel posto, provando quel cibo, e ecco.
Lorenza, passo a te, faccio un passo indietro su quello che è un po' la colonna forse portante di questo CAS. Il decentramento, quello che potremmo definire anche un relativismo culturale, nel senso il non primato di una cultura sull'altra, o mettere quegli occhiali che ci fanno vedere tutto sullo stesso piano. Mm-hmm. Ecco.
Sì.
Approfondiamo.
Riuscire, secondo me, il decentramento può essere spiegato così, è proprio la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di riuscire a uscire dai propri schemi, dalle proprie cornici culturali, che sono quelle attraverso cui noi giudichiamo, osserviamo il mondo che ci circonda. Già solo il fatto di rendersi conto che abbiamo delle cornici che sono culturali, quindi che sono costruite, non sono naturali, innate. Ecco, già solo questo passaggio non è scontato. Poi arrivare ad ammettere che il modo in cui si è abituati a vivere o si è imparato a vivere non è per forza il migliore, anche questo, o migliore di altri, anche questo è un altro passaggio difficile per arrivare a riuscire davvero a considerare le condizioni che hanno influito su comportamenti o fatti che interessano ad altre persone. Ecco, questi sono forse i tre passaggi fondamentali.
Allora, immagino Giulia avevate già una certa predisposizione per appunto per operare questo decentramento, però vorrei sapere se poi anche all'interno della classe ma anche delle famiglie poi siete riusciti un po' a trasmettere questo concetto del fatto che appunto cioè, sia uguali nell'essere diversi in qualche modo.
Diciamo che il riscontro maggiore l'abbiamo avuto dai bambini, nel senso che appunto, come spiegava bene Alessia, dopo le varie merende, le varie attività, c'erano sempre dei momenti in cui discutevamo con loro su quello che avevano vissuto, e lì loro verbalizzavano proprio il fatto che, non so, riprendo l'esempio della scrittura giapponese, fosse difficile scrivere in giapponese, quindi si immedesimavano poi in un bambino che si trasferiva da un altro paese, arrivava qua e doveva imparare a scrivere in italiano per forza di cose, perché la scuola la doveva fare qui, non era un percorso che stavamo come il nostro che stavamo facendo, e quindi allora lì si riuscivano a proprio a verbalizzare il fatto che c'era una difficoltà per questo bambino, e che quindi si creava appunto una situazione in cui il bambino che arriva fa fatica, e quindi io capisco un pochino di più la sua fatica.
Alla fine di tutto questo percorso avete fatto questa serata insieme anche a tutte le famiglie eccetera, ecco, mi interessava anche un po' le reazioni dei genitori, la partecipazione dei genitori, perché appunto loro vedevano i figli tornare da casa che ti raccontano cosa hai fatto a scuola, guarda siamo andati in Giappone, in Francia e quant'altro, abbiamo provato questo quant'altro, però quella sera erano tutti lì a fare questo piccolo giro del mondo, ecco.
Sì, è stato molto bello perché appunto per questo momento finale è stata creata una sorta di caccia al tesoro, dove sono state preparate delle domande e i bambini insieme ai loro genitori sono andati alla ricerca delle risposte a queste domande all'interno appunto di questi giornali di bordo che sono stati creati durante l'anno scolastico, e quindi loro si sono resi conto effettivamente di quello che è stato poi il nostro viaggio, di queste 10 tappe che sono state fatte. Hanno potuto appunto vedere il prodotto finale e ricollegare anche quello che i bambini riportavano a casa. C'è stata anche poi questa merenda conclusiva dove tutti i genitori sono stati invitati, quindi hanno potuto anche loro assaggiare cibi provenienti da paesi diversi, e lì un aspetto che a me ha colpito tanto è stato quando magari i genitori andavano a chiedere ad altri genitori: ah, mi passi la ricetta di quell'alimento, ma sai che nel mio paese anche noi lo facciamo, però lo facciamo magari in modo un pochino diverso, con una carne di un animale diverso, e quello è stato proprio bello. Ecco, lì è stato il momento in cui ci siamo rese conto che anche per le famiglie è stato un valore aggiunto, perché chiaro, noi lavoriamo con i bambini, quindi l'effetto lo vediamo principalmente sui bambini. L'aver coinvolto così tanto attivamente le famiglie sicuramente ha portato un valore aggiunto anche a loro, e questo è stato molto molto bello.
Sì, poi sicuramente quello che è stato interessante è che lì si sono resi conto veramente che noi abbiamo fatto anche scuola senza accorgercene, no? Che è stato un po' anche...
Voi lo sapevate che si stava
noi lo sapevamo,
scuola, diciamo.
Però chiaramente i genitori, specialmente quelli più scettici, magari dicevano, come dicevi bene tu, no, Andrea, del fatto, ah, caspita, ma insomma fanno questi viaggi, assaggiano, ma tutto questo dove porta, no? E invece questo percorso veramente ha mosso tantissimo quelle che sono anche le competenze trasversali che al giorno d'oggi sono veramente tanto, tanto richieste.
Lorenza, possiamo dirlo perché ormai è fatta, il cast l'hanno ottenuto, sì. Ma ecco, a tuo parere, quali sono i punti interessanti del loro progetto? E vabbè, io parto dall'idea che alla fine sedersi a un tavolo e mangiare qualcosa di buono unisca tutti, questo ormai è una grande verità che ci portiamo,
diciamo,
che ci portiamo
che
dietro e trova conferma, però ecco,
sì,
battute
sì.
A parte, il loro progetto che...
Ma ne ha molti di aspetti davvero di valore dal mio punto di vista. Allora, prima di tutto, loro sono due docenti titolari, non sono docenti di lingua integrazione. Il CAS è frequentato per la gran parte da docenti di lingua integrazione, quindi da persone che intervengono proprio nell'insegnamento della lingua seconda, non per forza con tutta la classe, quindi che sono focalizzate su un aspetto specifico legato all'integrazione e alla lingua. Loro sono docenti generaliste che lavorano con tutta la classe, e quindi diciamo, secondo me, ha ancora più valore il loro progetto, perché si sono lanciate in un progetto molto, molto intenso, molto ampio, a 360 gradi, avendo comunque una programmazione da portare avanti a côté. Poi sono riuscite comunque a intrecciare anche dei percorsi disciplinari, anche perché avete fatto anche matematica, tanto italiano, eccetera. Però ecco, secondo me già questo è un grande valore aggiunto. Io vorrei veramente che loro fungessero da esempio per altri titolari che si lancino in percorsi simili, perché poi tra l'altro io ero presente anche alla, alla serata conclusiva, a parte aver visto il coinvolgimento delle famiglie, però entrare nelle stanze dove loro hanno allestito, hanno proprio allestito due stanze con tutti i materiali creati, era come entrare e avere il mondo in una stanza praticamente, ed era un mondo creato dai bambini, cioè loro sono partiti dall'esperienza di ogni singolo allievo che avevano nelle loro classi. Questo è un altro valore, secondo me, molto... Non hanno fatto una carrellata dei paesi a partire da conoscenze che hanno trovato loro, sono partiti da, proprio da, da ogni allievo.
Passo da Giulia, cosa senti di aver imparato in questo percorso dai tuoi allievi? O da questa esperienza?
Cosa ho imparato? Dire tanto è banale, però è, cioè, è così, ho imparato tanto, ho imparato a conoscerli non solo come allievi, ma come bambini, come persone, come bambini all'interno di una famiglia, all'interno di una comunità, all'interno di un quartiere. Ho imparato a conoscere anche meglio i loro paesi, anche a capire certi loro magari comportamenti, o certe cose che loro riportavano a scuola, adesso mi sono anche più chiare, perché chiaramente andando a scavare un po' in quello che sono le loro abitudini a casa, dopo diventa anche più facile capire perché certi compiti tornano fatti in un certo modo, piuttosto che, non so, arrivano magari a scuola euforici perché è successo qualcosa nel weekend, quindi si riesce proprio a entrare più in sintonia con loro. Abbiamo un po' anche riscoperto quella che è la gioia dei bambini, perché noi come maestre siamo sempre così immerse in questo programma scolastico, bisogna fare, ci sono pressioni che arrivano da tutti i fronti e quindi ci sentiamo sempre in dovere di dovergli insegnare quelle che sono le nozioni scolastiche. A volte è brutto da dire, però è così, ci si dimentica un po' tutto il contorno. E l'anno scorso ci ha proprio un po' riaperto gli occhi anche su quello che è il mondo dei bambini, nella loro semplicità.
Sì, l'entusiasmo che avevano proprio anche quando assaggiavano, ma anche solo quando dovevamo organizzare, no? Anche per esempio quando abbiamo organizzato questa merenda finale, erano gasatissimi, cioè proprio creare l'invito, invitare anche delle persone importanti, la direzione, piuttosto che Lorenza, che hanno conosciuto, che sapevano che noi stavamo facendo questo percorso. E quindi sì, cioè, ecco, questo assolutamente, l'entusiasmo e la voglia di fare, la motivazione, che tante volte magari nelle classi viene meno, no? Perché appunto c'è questo programma, bisogna fare tutto entro questo tempo, poi alcuni non riescono, oddio, adesso non riescono. Ecco, quindi invece qui, mettendo al centro veramente i bambini, uscivano anche le loro capacità e i loro punti di forza, che sono poi diversi per ogni allievo. Ecco, quindi sicuramente questo.
Ma Lorenza, vorrei chiudere con una domanda un po' più di ampio respiro, perché appunto sappiamo che i flussi migratori cambiano, appunto è stata anche un po' la premessa iniziale di questa puntata. Basti pensare che appunto fino a 3 anni fa non si pensava di avere un compagno di classe che provenisse dall'Ucraina, eppure eccoci qua, ormai è una realtà consolidata. La vostra formazione come muta rispetto anche ai mutamenti dei flussi migratori e anche delle condizioni, delle problematiche delle persone? Perché poi appunto forse appunto la guerra in Ucraina ci ha mostrato che un tipo di migrante a cui non eravamo abituati, anche solo nell'immaginario collettivo, davvero.
Certo, sì. Ma cerchiamo di tenere le antenne accese, diciamo, ecco, accogliere quelli che sono anche gli stimoli che provengono dal territorio, dai docenti che frequentano, da altri, diciamo, responsabili o quadri scolastici, rispetto ai bisogni più attuali del territorio. Cerchiamo di integrarli, infatti adesso da un paio d'anni abbiamo inserito una parte legata a vissuto traumatico, legato alla migrazione, che prima non c'era, per evidenti motivi, si è reso più necessario, diciamo. E poi c'è una parte del CAS che è variabile, quindi a ogni edizione del CAS ci sono una serie di corsi che vengono elaborati ad hoc, ecco, in funzione dei bisogni del territorio.
Gli input esterni dunque sono sempre fondamentali.
Assolutamente.
Sono un po' sì. Il fil rouge, diciamo, anche di quello che è l'offerta della formazione continua, che risponde a delle situazioni un po' globali, dei grossi cambiamenti a livello globale, ma anche poi dopo quello che, certo. È, quello che sono gli impulsi del territorio. Io vi ringrazio per questo breve ma intenso viaggio attorno al mondo, è stato sicuramente interessante, speriamo di risentirci con altri progetti simili prossimamente per qualche altro cast, perché no, siccome ormai sembra diventata un'interessante abitudine delle nostre ospiti,
una tradizione quasi,
esatto. Per non annoiarci,
esatto.
Allora grazie Lorenza Rusconi Keyboards, Alessia Masnari e Giulia Ferdani per essere state nostre ospiti. La seconda stagione di Augmenta Podcast si chiude qua. Salvo sorprese impreviste, ci risentiamo presto con nuove storie legate alla formazione continua della SUPSI. Io non posso che ringraziarvi per averci seguito fin qui. Un ringraziamento va anche alla collega Federica Cameroni, sempre presente dietro le quinte, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa stagione. Vi ricordo come sempre che tutti i contenuti della formazione continua della SUPSI si possono trovare sul blog. Non posso che dirvi ancora grazie e ci risentiamo alla prossima stagione.